Una chiave di lettura.
È martedì 23 gennaio 2007, voi siete sulla Radio Vaticana in diretta, ancora l'auguro di una buona giornata da Fabio Colagrande. La sede apostolica desidera riaffermare anche oggi la propria stima, il proprio affetto e la propria considerazione per le nobili stirpi che abitano il Montenegro, anche perseguendo un dialogo fraterno con l'ortodossia, tanto presente e viva nel paese. Lo ha detto il Papa Benedetto XVI al primo ambasciatore di Podgorica in Vaticano, Antum Sbutega, proprio ieri, incontrando in occasione della presentazione delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore. Di questo atteggiamento, ha ricordato il Papa, sono testimoni millenari rapporti di reciproca considerazione, mentre anche l'incontro tra cristiani e musulmani ha trovato in Montenegro realizzazioni convincenti. Queste le parole del Papa pronunciate in questa occasione, un'occasione importante. Dunque, il primo ambasciatore del Montenegro presso la Santa Sede ha presentato ieri le lettere credenziali e oggi è il nostro ospite qui sulla Radio Vaticana in diretta. Io saluto l'ambasciatore Antum Sbutega. Eccellenza, buongiorno.
Buongiorno e grazie per questo invito e saluto lei, Radio Vaticana e i vostri ascoltatori.
Siamo contenti di ospitarla proprio per l'attenzione che anche la Radio Vaticana ha sempre per la regione dei Balcani. Ecco, parliamo dell'incontro di ieri con il Pontefice. Ho ricordato le parole di stima e considerazione che il Papa ha rivolto anche alla Chiesa Ortodossa in Montenegro e poi ha ricordato come questa regione sia in qualche modo una regione modello per quanto riguarda il dialogo ecumenico e anche il dialogo fra cristiani e musulmani. Cosa ha pensato ascoltando queste parole del Papa?
Prima di tutto io ero molto emozionato, come tutti credo in occasioni del genere. Io ero forse ancora più emozionato perché era prima volta per me anche di entrare nella carriera diplomatica. Io non ero un diplomatico di carriera e poi era prima volta per il mio paese. Però, come lei ha ricordato, citando anche parole di Santo Padre, che i rapporti tra Montenegro e la Santa Sede sono millenari, cioè anche dai primi secoli della cristianità e poi soprattutto nell'ultimo millennio, come Montenegro ha costituito uno Stato indipendente ben 5 volte, cioè questo in realtà 5ª volta, perdendolo in insomma, occasioni drammatiche nel passato e questa volta per la prima volta l'ha costituito in modo diciamo pacifico, senza una guerra, dover combattere in modo assolutamente pacifico e democratico, con i voti di tutte componenti del Montenegro, etniche e religiose. Così il Montenegro si propone in un certo senso proprio in una regione molto complessa che ha avuto un passato drammatico soprattutto negli ultimi 15 anni, ricordiamoci di 5 guerre jugoslave che hanno avuto anche componenti etnico-religiose. Il Montenegro è un'eccezione perché in realtà è unica repubblica di ex Jugoslavia sul cui territorio non c'erano scontri tra diversi gruppi etnici e religiosi e neanche adesso non ci sono tensioni e così è in un certo senso un modello di convivenza tra le civiltà e le religioni e diversi popoli e etnie. Ecco, in questo è una cosa di quale noi siamo orgogliosi e che anche Santo Padre e la Santa Sede riconoscono come un vantaggio del nostro piccolo paese.
Ecco, ambasciatore, proprio incontrando il corpo diplomatico l'8 gennaio scorso, Papa Benedetto XVI aveva ribadito l'attenzione costante della Santa Sede per la regione dei Balcani e si era augurato che questa regione possa giungere presto alla stabilità. Ecco, come vede in questo momento la situazione dei Balcani?
Nonostante tutti i problemi che ci sono, che spesso insomma, guardando dall'Europa si sembrano molto grandi, però devo dire che io sono molto ottimista, se anche questa parola cioè, non è abbastanza banale dire quando si parla di prognosi storiche e politiche, però è innegabile che i Balcani, dopo tutte le tragiche guerre, i problemi negli ultimi 15 anni, ora vive un momento di stabilità, ma non solo temporanea, ma direi che tutte le prospettive dei Balcani, a breve e a lungo termine, sono veramente buone, non solo buone, ma direi ottime, forse migliori da secoli, da quando, diciamo, l'impero romano si è prima diviso in due e poi, insomma, quella parte occidentale è caduta. Da allora mai i Balcani non erano completamente integrati con il resto del continente europeo. Adesso hanno questa prospettiva e sono proprio in quest'ultimo anno fatti grandissimi passi in avanti. Allora ricorderò prima di tutto l'indipendenza montenegrina, non solo perché si tratta di mio paese, perché prima indipendenza acquistata senza creare tensioni, guerre, eccetera, con seguendo anche istruzioni dell'Unione Europea e comunità internazionale. Poi dopo c'è un altro fatto importante, che Montenegro, Serbia e Bosnia sono diventati membri di Partnership for Peace, cioè partenariato per la pace. Così adesso tutti i Balcani sono coperti dalla NATO o da Partnership for Peace, che è antecamera della NATO. Così, insomma, è molto importante dal punto di vista di sicurezza e stabilità. E inoltre qualche giorno fa, all'inizio di questo mese, due paesi balcanici, cioè Romania e Bulgaria, sono diventati membri dell'Unione Europea, che allora sono passi da gigante in ultimo anno, ecco. E questo mi fa sperare molto per il futuro, cioè, nonostante i problemi di transizione, eccetera.
Ospite della Radio Vaticana in diretta, Antuns Butega, primo ambasciatore del Montenegro presso la Santa Sede, che proprio ieri ha presentato le lettere credenziali al Papa. Eccellenza Butega, con lei commentiamo il fatto di cronaca più recente, più importante, che riguarda i Balcani. Domenica le elezioni in Serbia, le prime proprio dopo la separazione del Montenegro, che sono giunte tra l'altro alla vigilia delle previste decisioni della comunità internazionale sullo status del Kosovo, questa provincia a maggioranza etnica albanese posta sotto amministrazione ONU dopo il conflitto del 98-99. Vittoria elettorale degli ultranazionalisti, ma le forze democratiche sono maggioritarie in Parlamento e già, secondo molti osservatori, si dice sembra possibile la ricostituzione in Serbia di una maggioranza di governo europeista e democratica. E in questo senso molti interpretano anche il futuro di una possibile indipendenza per il Kosovo. Una sua valutazione su questo risultato elettorale?
Guardi, io non sono sorpreso di questo risultato e credo che è un risultato molto positivo. Naturalmente può sembrare preoccupante che il primo partito da queste elezioni è uscito, il partito dei radicali, cioè un partito ultranazionalista, però nel complesso, cioè, loro non sono in grado né di formare il governo, né di trovare altri alleati, eccetera. E così le forze, i partiti democratici, filoeuropei, riformisti in realtà hanno vinto, e che è un grande segno dei cambiamenti anche in Serbia, che è un paese centrale dei Balcani, in questo senso ha grandissima importanza per la stabilità interna regione dei processi. E così si apre, direi, un nuovo capitolo anche nella storia della Serbia, un avvicinamento verso Europa, verso con la comunità internazionale, e soprattutto un discorso anche, diciamo, più moderato quando si tratta di altri problemi della regione, soprattutto un doloroso problema per i serbi che è Kosovo. E, insomma, in quanto si tratta di Kosovo, è un problema molto complesso, però molto importante nello stesso tempo, direi essenziale per il futuro dei Balcani, perché Kosovo è rimasto, diciamo, ultima regione dei Balcani ancora da definire status internazionale, che, insomma, dovrebbe essere definito in tempi molto veloci, cioè forse il prossimo mese, cioè questa primavera. E si aspettava proprio si aspettavano queste elezioni in Serbia per avere interlocutori in Serbia più ragionevoli e più moderati. La regione di Kosovo per i serbi ha un'importanza simbolica, eccetera, religiosa, si parlava di culla della civiltà e della regione serba, eccetera. Però, insomma, questo è stato sfruttato non solo in ultimi tempi, come un pretesto per una manipolazione ideologica, e così insomma, questo che la maggioranza albanese è stato, ha vissuto un lungo stato d'assedio dei serbi, dove la popolazione maggioritaria insomma si trovava in una posizione veramente difficile, e così tutto, poi insomma guerra, intervento eccetera, e adesso questo ha un status assolutamente ambiguo, direi, che nello stesso tempo formalmente appartiene alla Serbia, ma che non ha nessuna ingerenza, nessuna autorità sul terreno, e d'altra parte è anche giuridicamente e di fatto soprattutto un protettorato della comunità internazionale. Questo naturalmente non può durare, si deve dare una risoluzione, naturalmente quello spetta in parte alla comunità internazionale, Nazioni Unite eccetera, però nello stesso tempo è un problema soprattutto della popolazione che vive là, che è maggioritaria albanese, che non ha dubbi sull'indipendenza, però nello stesso tempo c'è un problema della 100-130 mila abitanti serbi, diciamo, che sono ancora rimasti a Kosovo, che vivono praticamente in eclavi protetti dalle forze internazionali, perché dopo la guerra c'era un controesodo questa volta dei serbi. Allora è da risolvere questo problema, e così anche con collaborazione della comunità internazionale, della popolazione kosovara, sia quella albanese maggioritaria sia quella serba minoritaria, e poi anche le forze politiche e popolazione serba. Ecco, questo è adesso l'ultima regione balcanica che deve avere un status, sì, con questo, sì, quando si risolve, speriamo in maniera soddisfacente per tutti e senza ulteriori tensioni, si apre un nuovo capitolo nella storia balcanica dopo tutti questi passi positivi che ho detto, e così insomma saranno risolti quei problemi cruciali dei Balcani.
Grazie eccellenza per questo suo commento, grazie ancora all'ambasciatore del Montenegro presso la Santa Sede, sua eccellenza Antunes Butega, buona giornata, grazie per essere stato nostro ospite.
Arrivederci, grazie, è stato un piacere, un onore.
E qui chiudiamo la nostra chiave di lettura di questo martedì 23 gennaio 2007 da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.